Cristo. Quest'oggi la festa di ogni santi, domani è la commemorazione dei fedeli defunti e domenica prossima, la prima domenica di novembre, la Santa Messa avrà luogo all'orario consueto, quindi qui a Ferrara alle ore 17:30. Durante tutta questa settimana è possibile guadagnare un'indulgenza plenaria per i defunti, sia oggi visitando una chiesa, sia a partire da domani con la visita al cimitero, alle condizioni solite. Trovate anche in sacrestia il calendarietto per l'anno 2017, tra l'altro anche se scritto piccolino, a tutti i giorni di digiuno ben segnati in viola, per cui questo aiuta a ricordarsi appunto di questo, del compimento di questa legge ecclesiastica, lo spirito di penitenza. Per tornare a noi, quindi questa bella festività di tutti i santi ci ricorda le più grandi verità della nostra fede, ovvero sia noi diciamo nel credo, credo nella comunione dei santi. Di che santi parliamo? Già vi ho spiegato più volte che sono santi tutti coloro che sono nell'amicizia con Dio, il quale è il solo santo. Lo diciamo nel Gloria, l'abbiamo appena detto, tu solus santus, solo tu sei santo. Dio è la fonte di ogni santità e come da una fonte l'acqua arriva a tutti fecondando i campi, così come i raggi del sole suscitano la vita, così allo stesso modo da questa fonte di ogni santità che è Dio, la santità giunge a noi se siamo uniti a Dio. E come siamo uniti a Dio? La grazia qui sulla terra che diventerà la gloria nella vita eterna. Non parlo della grazia attuale, questi aiuti che Dio dà anche agli uomini più lontani da Lui, anche ai più grandi peccatori, ma parlo della grazia santificante. Come dice la parola, la grazia santificante dà la santità, ci fa santi, ci rende giusti. E santi vuol dire figli adottivi di Dio e partecipanti della natura divina. Ora quindi abbiamo dei veri santi, anche se in un senso che ormai non è usato più così spesso, in tutti i giusti, tutti coloro che vivono in grazia di Dio, nella Chiesa militante, cioè ancora su questa terra. Ma poi sono sante le anime del purgatorio, perché morti, queste persone, morti cioè passati da questa all'altra vita, in grazia di Dio, e quindi permangono in grazia di Dio, anzi hanno rispetto a noi questa consolante certezza, cioè di non perdere mai la grazia e l'amicizia di Dio. È l'unica gioia, ma la più grande gioia che si trova nel purgatorio. E poi sono santi tutte quelle miriadi di persone che sono nella gloria di anime, per ora che sono nella gloria del cielo. Vi sono i santi vissuti nell'Antico Testamento, l'Apocalisse di Giovanni, nella lettura di oggi, ci presenta i santi prima dell'Antico Testamento, 12.000 per ogni tribù, per un totale di 144.000. Non bisogna prendere questi numeri come se veramente per ogni tribù di Israele solo 12.000 fossero in cielo per un totale di 144.000. Il numero è simbolico, come sono 12 le tribù, cioè i figli di Israele, di Giacobbe, come saranno 12 gli apostoli nel nuovo Israele, così 12 per 12, 144.000. Ma è un numero limitato. L'Apocalisse ci mostra i giusti dell'Antico Testamento con un numero limitato, perché nell'antica legge non c'era ancora la salvezza, la redenzione era ancora tutta in attesa del futuro, doveva venire con Gesù Cristo. E quindi l'economia, cioè il piano divino di salvezza dell'uomo, non era ancora perfetto e è giunto a compimento. Subito dopo l'evangelista Giovanni vede gli uomini salvi sotto la nuova legge, e allora non appartengono più a un solo popolo, non sono più un numero contato e preciso, ma sono tali che vengono da ogni popolo, da ogni razza, di ogni lingua, di ogni paese, ma non dice il nostro evangelista e apostolo di ogni religione, questo non lo dice, che c'è un solo Dio, una sola fede, un solo battesimo, e costoro sono tali che quem di numerare nemo poterat, che nessuno è capace di contare. Per indicare la pienezza e l'abbondanza della redenzione che è giunta con Gesù Cristo, che apre le porte del cielo a tutti gli uomini e a un numero indefinito di uomini. I santi quindi della Chiesa militante, i santi della Chiesa purgante e i santi della Chiesa trionfante sono tutti uniti in una comunione, cioè che li rende uno unito all'altro. E questa comunione è chiamata da San Paolo il corpo mistico di Gesù, che è la sua Chiesa. Gesù è come un corpo spirituale, misterioso, sovrannaturale, di cui egli è il capo vivificante, e tutti i giusti ne sono le membra. Qui sulla terra anche i peccatori, purché abbiano la fede, sono membra morte, però ancora membra del corpo di Gesù, ma poi o torneranno nella grazia e nella carità, oppure saranno staccati da questo corpo al momento della morte. E quindi, se siamo tutti membri dello stesso corpo, siamo solidali l'uno con l'altro, viviamo assieme, siamo una cosa sola. La morte non può separare ciò che Cristo unisce. I nostri morti che sono nella gloria del cielo, i nostri morti che sono nelle pene del purgatorio, non sono separati da noi che ci diciamo viventi, ma forse loro sono, anzi certamente sono più vivi di noi, che siamo ancora su questa terra, perché siamo uniti dalla medesima fede. Anzi, loro sono nella gloria, vedono, coloro che sono nella gloria già vedono, non hanno più la fede, siamo uniti dalla vita divina che Gesù Cristo fa fluire in noi. Rimanete nel mio amore e io rimango in voi e voi in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. I tralci si sono legati alla vite, ecco che ricevono la vita da Gesù Cristo e portano frutto. Quindi quest'oggi noi guardiamo a tutti questi santi, sia quelli del cielo sia quelli del purgatorio, ai quali ci dedicheremo particolarmente domani con la preghiera di suffragio durante tutto questo mese di novembre, particolarmente consacrato ad aiutare, a suffragare, a liberare con le nostre preghiere, penitenze, elemosine, sacrificio per le buone sante messe le anime detenute nel purgatorio. Siamo tutti uniti gli uni agli altri. Poi naturalmente col termine di santo, e questo è il termine ormai più corrente, più conosciuto, intendiamo tra questi santi in grazia di Dio e tra coloro che sono la gloria del cielo, quelli che hanno praticato le virtù in maniera eroica. Nel Vangelo ci presenta quest'oggi le 8 beatitudini, nella versione di San Matteo, ieri nella messa della vigilia erano le 4 versioni di San Luca. Vediamo quindi le beatitudini e vediamo come sono beati e quindi santi per Gesù coloro che sono tutto il contrario del mondo di oggi, della mentalità del mondo, e sono santi coloro che hanno praticato la fede, la speranza, la carità e le altre virtù, la giustizia, la prudenza, la giustizia, la forza, la temperanza, l'umiltà, la castità, tutte le altre virtù cristiane in maniera eroica, cioè al di sopra del normale, molto di più di quello che non hanno fatto anche gli altri giusti e le altre persone in grazia di Dio. Molti di questi la Chiesa li ha canonizzati col suo infallibile giudizio, se veramente ciò viene da un santo, da un sommo pontefice legittimo e autentico. Col suo infallibile giudizio la Chiesa ha posto alcuni di questi santi nell'albo dei santi come canone, come regola di fede, che nella messa, nel canone della messa, quanti antichi santi noi citiamo sia prima sia dopo la consacrazione, ricordandovi sempre attorno all'altare dove si immola l'agnello che è Gesù Cristo. Ma nello stesso tempo molti altri, pur canonizzati, sono poco noti. Alcuni hanno posto nel messale romano, tanti altri, come leggiamo i loro nomi, nel martirologio. Ogni giorno ci sarà una quindicina, una ventina di santi festeggiati, dimenticati dai più, non certo da Dio. Ma poi vi sono tanti altri che la Chiesa non ha canonizzato, ma che ha canonizzato il Dio, presentatisi davanti al giudizio divino. Gesù ha detto loro: venite, vieni benedetto del Padre mio, entra nella gioia del tuo Signore, vieni a ricevere il regno che è stato preparato per te prima della creazione del mondo. Anche questi santi noi festeggiamo oggi, loro che non hanno per noi un nome e non hanno un giorno in cui onorarli e festeggiarli, ecco che particolarmente li onoriamo e li festeggiamo quest'oggi, per cui tutti quanti noi li preghiamo. Perché vedete, questa comunione dei santi vuol dire comunione in quanto unione a Gesù Cristo, siamo tutti uniti tra di noi perché siamo uniti con Gesù Cristo, ma vuol dire anche unione di carità tra di noi, amarsi gli uni gli altri, visto che siamo in grazia di Dio, siamo uniti a Gesù, siamo membri di un unico corpo. E quindi vuol dire anche pregare gli uni per gli altri, pregate gli uni per gli altri. Ora, come possiamo pensare che la morte terrena spezzi questo legame di carità e di preghiera che c'è tra i giusti, tra coloro che sono uniti a Cristo? Non lo spezza, ma anzi lo rafforza ancora di più. Se un'anima santa poteva pregare per me e doveva pregare per me e amava pregare per me quando era con me sulla terra, quanto più adesso che è vicino a Gesù Cristo, che è vicino a Dio, che vede la Santissima Trinità, amerà e pregherà per coloro che sono ancora in tanti pericoli su questa terra. Quindi il vincolo della morte non può spezzare l'amore che vince la morte. Per cui i santi del cielo senza dubbio pregano per noi. Noi non dobbiamo pregare per loro perché non hanno più bisogno di nulla, ma possiamo e dobbiamo pregarli perché come amici di Dio intercedano per noi presso di Lui. E allo stesso modo le anime del purgatorio. Come possiamo pensare che la morte spezzi il vincolo dell'amore che c'è fra coloro che sono uniti a Gesù Cristo, che è l'amore? La morte non spezza questo vincolo, ma anzi la necessità in cui si trovano le anime del purgatorio, che è terribile, perché la più piccola delle pene del purgatorio, dice San Tommaso, è più grande della più grande delle pene di questa terra. E allora un motivo di più per noi per soccorrerle, per pregare per loro. E per loro, non è di fede ma è più che probabile, che possano pregare per noi, certamente lo possono fare quando entrano nel cielo. Allora vedete, la preghiera per le anime del purgatorio non è un'invenzione medievale, come dicono degli storici fasulli che ormai tutti credono che sia così. Quando nelle catacombe vediamo le domande di preghiera iscritte sulle lastre tombali dei primi cristiani, non si era nel Medioevo. Quando Santa Monica chiede al suo figlio Agostino, morendo, gli dice: ti chiedo una sola cosa, che tu ti ricordi di me, di tua madre, nel santo sacrificio, all'altare. Allora anche lì non si era nel Medioevo. Da sempre il cristiano ha pregato per i suoi defunti e quindi pensa di poterli portare giovamento, e quindi costoro non si trovano né nella gloria del cielo né nell'inferno, dove non c'è speranza di redenzione, ma in purgatorio, a pagare il debito che ancora abbiamo per i peccati commessi e perdonati dal Signore. Il peccato è perdonato, la pena dovuta per il peccato non è perdonata se noi non abbiamo fatto sufficiente penitenza su questa terra. E tra l'altro qualche cosa di disumano voler impedire di pregare per i nostri defunti, voler tagliare questo unico legame, ma così importante, così bello, che abbiamo con i nostri cari, di fronte alla separazione che opera la morte terrena e corporale. Ci resta questo vincolo, questo legame vero, che non è illusorio, che è quello della preghiera. E allora noi possiamo e dobbiamo pregare per loro. Fu Lutero a negare il purgatorio il 31 ottobre, proprio alla vigilia della festa dei santi del 1517, affisse alle porte della cattedrale di Wittenberg le famose 95 tesi, principalmente proprio contro il purgatorio, il suffragio per le anime del purgatorio. Si dice che era perché era contro il commercio delle indulgenze, ma era solo un pretesto. Il motivo di fondo è il cuore della sua eresia, ovvero sia che l'uomo è necessariamente peccatore. L'uomo pecca, continua a peccare, non può non peccare, deve peccare, perché se l'uomo non pecca pensa di salvarsi con le sue opere buone. Allora, per togliersi questa falsa idea, più pecca e meglio è. E chi si salva? Si salva chi si convince che Gesù Cristo è il suo salvatore personale, mi ha salvato, per cui egli stende il mantello della sua misericordia per nascondere la mostruosità dei miei peccati che io continuo a voler fare e faccio allegramente. Da questo ne deduce che tutti coloro che si salvano perché credono in Gesù Cristo sono uguali. San Francesco d'Assisi e me, la stessa cosa, siamo uguali, perché le nostre opere buone a nulla servono se non a dannarci. I nostri peccati dobbiamo farli il più possibile, e quindi ciò che ci salva è uguale per tutti: Gesù Cristo che ci perdona, che nasconde le nostre colpe come la sporcizia messa sotto il tappeto. E quindi il purgatorio non ha motivo d'essere, perché non sono le nostre opere buone, le nostre penitenze, neppure i nostri peccati che decidono della nostra sorte, ma questo pretendere, illudersi che il credere in Gesù Cristo senza vivere da cristiani e secondo la volontà di Gesù Cristo sia sufficiente per salvarsi. Veramente dottrina diabolica, non poteva venire che dal demonio una dottrina che spinge gli uomini al peccare il più possibile e nello stesso tempo a illudersi di salvarsi senza alcun merito, e che nello stesso tempo abbandona le anime del purgatorio nella loro miseria. Allo stesso modo Lutero vieta qualunque devozione ai santi. Non si devono pregare i santi, ne hanno distrutti i calvinisti specialmente le loro reliquie, il loro tempio, i loro corpi, con un odio veramente feroce, con un odio diabolico. E questo perché attraverso i santi il demonio vede Gesù Cristo, che i santi hanno imitato, Gesù Cristo che gli ha dato quella grazia per diventare santi. Gli santi sono gli amici di Gesù Cristo. Offendendo gli amici di Gesù Cristo, il demonio è Gesù Cristo stesso che vuole offendere. Come potremmo pregare gli uni per gli altri finché siamo vivi sulla terra, e se poi siamo in cielo vicino a Cristo non possiamo più aiutare quelli che sono sulla terra? Non si vede perché, non si vede perché. Allora cerchiamo, cari fratelli, di mantenere queste devozioni proprie del cattolico, secondo quello che ci insegna la Chiesa, ci ha insegnato Gesù, e quindi la devozione ai santi, conoscere la loro vita, cercare di imitarli, di prenderli come nostri amici e protettori e patroni, e nello stesso tempo di pregare per le anime sante del purgatorio, dimostrando misericordia e carità verso di loro, pensando che un giorno saremo noi magari ad avere bisogno di questa misericordia e di questa carità, e che queste due giornate, quella dei santi e quella dei morti, nella sera di oggi, dopo i vespri dei santi iniziano subito i vespri dei morti, come un legame tra gli uni e gli altri nella fede della dogma della comunione dei santi, ci porti a guardare verso il cielo, a guardare verso la vita eterna. Non saremo sempre su questa terra, ma siamo qui di passaggio verso una dimora che non scomparirà. Ecco, la dimora terrena finirà, ma la dimora della vita eterna non avrà mai fine. Allora cerchiamo adesso, questo tempo di vita che abbiamo, di poter fare bella la nostra dimora, e cerchiamo da oggi di avere un ardente desiderio della vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonissimo.